Buongiorno, un caro saluto a tutti. Eccoci qui con il nostro appuntamento ormai mensile, non più settimanale, ma mensile con il podcast. Mandatemi comunque le vostre domande, proposte di argomenti su info@carlodorofatti.com. Così mensilmente vediamo di prendere in considerazione i vostri quesiti, le vostre curiosità attorno agli argomenti che tanto ci appassionano: la ricerca interiore, le tradizioni spirituali, l'esperienza di un cammino, discipline psicofisiche, yoga, tantra, meditazione, esoterismo. Quindi scrivetemi su info@carlodorofatti.com e vi ringrazio delle email che intanto mi avete scritto, ok? Allora, vediamo un po' di cominciare senz'altro la puntata di oggi. Allora, un amico mi scrive: riguardo le connessioni psichiche, sia positive che negative, quindi anche gli attacchi psichici, esistono? Come difendersi? Ok, parliamo quindi di attacchi psichici. Mi ricordo a questo proposito il libro della Dion Fortune, Psychic Defense, difesa psichica, molto interessante, molto carino. Se vi interessa l'argomento è senz'altro un libro da leggere. Ma allora, la questione è questa, che noi quotidianamente ci esponiamo, ma a nostra volta siamo dei predatori psichici e ci esponiamo a predazioni psichiche. Noi viviamo all'interno di una società che è legge della giungla, che è mors tua vita mea, che è conflitto più che solidarietà, cooperazione, comunione, fratellanza, amore, sinergia. È piuttosto una società conflittuale, competitiva, e quindi necessariamente più o meno, in maniera più o meno marcata, la nostra vita quotidiana è rappresentata più che altro da fenomeni di competizione psichica, quindi di predazione. Più che di simbiosi siamo dei predatori, siamo dei parassiti gli uni nei confronti degli altri, ci attacchiamo e ci difendiamo, innescando quindi un processo di attacco-fuga, di violenza, paura, incertezza, e quindi ecco la difesa dall'altro, da sé, la diffidenza, la sfiducia. Purtroppo mediamente questa società si è ormai strutturata su queste dinamiche più o meno evidenti, più o meno accettate, però è così, ecco. Purtroppo poi nel mondo degli affari, nel mondo del lavoro, vi assicuro che c'è una spregiudicatezza davvero pressoché insostenibile. Quindi noi siamo predatori psichici e siamo a nostra volta continuamente esposti a predazioni psichiche. Poi tutto questo si scioglie in quello che sono le nostre difese naturali, il nostro ormai essere abituati a questo tipo di dinamica, e quindi è ovvio che viviamo sulla base di questa formula, di questa situazione. È normale, e quindi abbiamo le nostre difese naturali. Ora, dal punto di vista esoterico, se vogliamo entrare nello specifico, nella tradizione si parla di fatture, malocchi, iatture e cose di questo genere, che comunque hanno certamente un'efficacia, perché da una parte il pensiero è potente, il pensiero crea sicuramente, dall'altra parte la suggestione mentale di chi soprattutto viene informato di essere stato attaccato psichicamente o di essere oggetto di fattura, la suggestione alimenta poi questo fenomeno, e dal punto di vista psicosomatico se ne subiscono gli effetti senz'altro, proprio perché a volte noi stessi alimentiamo, prestiamo quindi il fianco all'essere attaccati, proprio perché lo sappiamo, ci convinciamo e il gioco è fatto, quindi massimo risultato con minimo dispendio di energia. Spesso far sapere a una persona che è stata fatturata è il modo migliore perché la fattura si autorealizzi in fin dei conti, no? Poi attacchi psichici, predazioni, ma certo che c'è tutto un sottobosco underground di maghi, maghetti, fattucchiere, ciarlatani, buffoni, guru, guretti e cialtroni che magari eventualmente innescano anche nel loro ambiente dei fenomeni di predazione e di vampirismo energetico, sicuramente. Vampirismo che poi si manifesta nei sogni, di solito da un punto di vista sessuale, vampirismo che molti descrivono come vampirismo astrale. Quindi ci possono essere anche fenomeni di questo tipo laddove si creano degli ambienti bui, grigi, oscuri, gotici, dove l'esoterismo viene scambiato con una paccottiglia di stupidaggini che riguardano il basso astrale, lo psichismo, quello più elementare, istintivo, animale, alla ricerca del potere, egocentrato. Ecco, tutto questo procura poi l'ambiente adatto per creare fenomeni di predazione psichica e di aggressione psichica. Quindi il fenomeno esiste, come difendersi? Eleviamo le nostre vibrazioni, è inutile stare a difendersi, perché già difendersi significa accettare il fenomeno, riconoscerlo, alimentarlo quindi. Il difendersi vuol dire scendere su quel campo e misurarsi su quel terreno. Noi invece dobbiamo elevarci, quindi, come ho sempre detto, elevate le vostre frequenze, mantenete alte le vostre motivazioni di ricerca spirituale, di amore, di bellezza, di volontà di senso, una ricerca che sia elevata, profonda, senz'altro, che vi misuri anche sicuramente con queste circostanze, dalle quali però voi dovete sapervi distinguere proprio alla luce di una maturità, di una saggezza diversa, di uno sguardo diverso che va all'orizzonte e che sovrasta tutta questa melassa di psichismo dispersivo, inconcludente, e materialistico, egocentrato, narcisista. Elevate il vostro sguardo, è il modo migliore, quindi non date peso, non date corda, fateci una risata, mandate a quel paese, non alimentate minimamente il fenomeno occupandovene. Tanto non c'è una questione di difesa psichica, è inutile che vi mettete lì a fare cerchi magici per terra o a recitare mantra. La cosa migliore è proprio elevare la qualità del proprio pensiero e la vibrazione della propria energia vitale oltre questo panorama così grigio, così meschino, così contraddittorio, e quindi non darete più appigli, non vi trovano, non sapranno vibrare sulla frequenza perché è troppo alta, non sarete attaccabili semplicemente perché siete di un altro livello, capito? Quindi lasciate stare queste convinzioni. Certo, può essere interessante sapere che esiste questo discorso, certo, osservarlo, riconoscerlo. È ovvio che viviamo all'interno di una dinamica di questo tipo costantemente e quindi è giusto anche saperlo, rendersi conto quando si innescano dei meccanismi di predazione. Però detto questo, il modo migliore è proprio andare oltre, fermi nel proprio proposito di crescita, determinati nella propria sadhana, nella propria via spirituale, centrati, allineati con i propri propositi e con lo sguardo all'orizzonte. E allora ecco che nessuno potrà mai accedere al vostro campo energetico, vitale, psichico. dovete diventare inaccessibili, come diceva Castaneda, come diceva Don Juan a Castaneda, diventare inaccessibili, quindi volare alto. Ok, ragazzi, quindi non perdetevi in queste questioni di connessioni, di attacchi psichici. Esistono, come difendersi? Ignorare tutta questa marmaglia di basso astrale per elevare i propri propositi in una finalità superiore, ok? Certo che la suggestione fa la sua parte, quindi se ce lo andiamo un po' a cercare tutto questo, sicuramente ci capiterà le sedute spiritiche e gli ambienti un po' gotici, un po' dark, un po' neri, e parlare di certe cose, fantasmi, fenomeni paranormali, oppure andare a rimestare nell'inconscio, parlare di magia dal punto di vista delle evocazioni. È tutto un mondo molto affascinante, molto suggestivo, alimentato anche da un certo tipo di televisione, di cinema, però, raga, cioè, se entrate in quella dimensione lì ne uscite pesti, io ve lo assicuro, quindi lasciate perdere, ok? Bene, veniamo alla domanda successiva, forza! Allora, una persona mi chiede, su cosa si regge la personalità? Se cadono quei sistemi, cosa succede? Bisogna quindi rinunciare a certi sistemi e soffrirne? O è possibile non attaccarsi al frutto delle proprie azioni e quindi esplorare nuove possibilità? Allora, qui adesso devo cercare di interpretare un pochino questa domanda. Su cosa si regge la personalità? Intanto bisogna intendersi su cosa intendiamo per personalità. Comunque, personalità può essere quell'aspetto del carattere, le nostre attitudini, la nostra inclinazione, il nostro modo di essere, di porci. Persona, maschera, quindi il nostro modo di interfacciarci con gli altri e con le circostanze della vita nelle sue varie forme, indossando di volta in volta una personalità o edificando una personalità che è poi quella che ci contraddistingue come individui. Ok, quindi c'è l'io, c'è il superio, come diceva anche Freud, no? Cioè abbiamo questa personalità che non solo ci rappresenta, ma è anche profondamente condizionata dalle abitudini sociali, dalle convenzioni morali, religiose, familiari, educative, il nostro ambiente che è cultura, che è necessariamente condizionamento, orienta alla formazione della nostra personalità, spesso in modo restrittivo, in modo distorsivo, che non è realmente coerente poi con il nostro potenziale interiore, reale, autentico, essenziale, spirituale, e spesso questo nostro sé reale viene mascherato, viene adombrato dal gioco delle personalità, che poi lo dico al plurale perché le personalità che indossiamo, le maschere che indossiamo sono tante, ok? Quindi noi siamo tanti io che addirittura competono tra loro, generando conflitti interiori per potersi affermare e per poter quindi risultare convincenti all'interno di una società siffatta, ok? E il nostro sé reale verrà quindi trascurato, frustrato, dimenticato, e con lui anche la nostra natura reale, il nostro scopo evolutivo, il senso stesso della vita, che si riduce quindi ad una rappresentazione teatrale di cui ci siamo persino dimenticati il senso di farsa, e quindi ci crediamo, ecco gli attaccamenti, le false identificazioni. Su tutto questo si regge la personalità, le false identificazioni, gli attaccamenti, le convenzioni sociali, morali, e le convinzioni che ne derivano, quindi abitudini, sistemi di credenza di solito limitanti, e quindi tutto questo come dire, codice definirà poi la nostra personalità, le nostre personalità, oppure quella media che poi viene indicata come individuo con il suo carattere, il suo modo di essere, il suo modo di fare, eccetera, eccetera. Quindi, quando cadono quei sistemi, cosa succede, mi chiedi? Quando cade l'apparenza, l'illusione, l'attaccamento, le false identificazioni, quando riusciamo ad approssimarci al nostro sé reale, siamo più autentici, siamo maggiormente noi stessi, siamo più capaci di determinare la nostra vita con un senso di priorità che siamo noi a stabilire, siamo in grado di scelte di vita più consapevoli, siamo capaci di essere meno vulnerabili ai condizionamenti esterni, alle manipolazioni della società, del mercato, della politica, della religione, della famiglia e quant'altro. Quindi siamo più noi stessi, siamo più in grado di indagarci, di indagare i nostri desideri, i nostri talenti, le nostre qualità, sprigionare la nostra creatività in forma più libera. Quindi siamo più sani. Ecco cosa succede quando i sistemi cadono. Siamo più sani, guariamo progressivamente da quella malattia che è appunto l'illusione che oggi invece guida l'inconcludente vita media dell'uomo medio, che mediocre nel suo grigiore esistenziale persegue finalità materialistiche non accorgendosi di essere uno schiavo. Quindi questo è, per cui quando i sistemi crollano è ovvio che le maschere crollano e quindi finalmente ci ricordiamo di essere su un palcoscenico, ma noi siamo degli attori con una capacità esistenziale ben più ampia rispetto ai personaggi che recitiamo su un palcoscenico piuttosto che su un altro. Siamo qualcosa di più profondo, di più esteso, di immortale, di qualcosa che va al di là del tempo, dello spazio, della materia, che si ricongiunge ad un concetto di essere, di coscienza, che certo si rinnova, si evolve attraverso le esperienze della vita, dell'incarnazione, però ecco, non si confonde con esse, non si disperde in esse. Ecco quindi che il crollo dei sistemi produce questa sensazione di verità. Vedete, la mente o è nel futuro o è nel passato, ma la verità sta nel presente. Ecco perché mente e verità non vanno d'accordo, capite? Quindi il discorso è questo. Purtroppo noi siamo costruiti, la nostra personalità è costruita. Io in un certo corso faccio sempre questa domanda: ma chi saresti tu se nessuno ti avesse detto chi sei? Chi saresti tu se nessuno ti avesse detto chi sei, fin da bambino? Ok? Per esempio, capito? Quindi è giusto, è possibile, sicuramente è possibile, come dici tu, non attaccarsi al frutto delle proprie azioni, cioè non essere attaccati, non essere egocentrici, non essere possessivi, non essere avidi di suggestioni materiali che vanno a sostituirsi come surrogati a quello che è un'evoluzione di coscienza gioiosa, armonica, felice, che fluisce nella vita come un'esperienza di spirituale, come un'esperienza straordinaria che non si identifica, sebbene cresca attraverso l'esplorazione dei sentimenti umani, l'esplorazione delle nostre emozioni, anche attraverso la contraddittorietà della vita, noi possiamo crescere, però ecco, non ci smarriamo nelle apparenze, nelle illusioni, perché sappiamo chi siamo, perché sappiamo che l'essenza è ben oltre tutto questo, ok? E dà senso a tutto questo, ecco, quindi quando dice esploriamo nuove possibilità, senz'altro, quindi non è un rinunciare ai sistemi e soffrirne. Certo, noi siamo anche molto attaccati alle nostre gabbie, ai nostri recinti, ai nostri tiranni, no? Che ci vampirizzano, che ci manipolano, che ci sottomettono, noi siamo molto attaccati a un sistema che è schiavitù, ma che è anche comodità, rassicurazione, risposta a bisogni, peraltro fittizi. E quindi è difficile mettere in discussione il sistema, è molto difficile perché noi ormai siamo in equilibrio all'interno di questo sistema che ci convince che vivere sia sopravvivere, mentre vivere non è sopravvivere, vivere è creare, è gioire, è celebrare, realizzare, invece noi siamo sempre più convinti che vivere corrisponda a sopravvivere. Però in tutto questo noi siamo anche comodi, in un certo senso, cioè noi diamo un consenso, e allora ecco che sottrarre il consenso, sottrarsi da questa comodità, presunta ovviamente, è difficile, ma nel momento in cui cresciamo la nostra consapevolezza, non soffriremo certo nel momento in cui decidiamo di abbandonare il recinto, i recinti. Certo, è un'operazione di responsabilità, coraggiosa, però è libertà, e la libertà ovviamente presuppone, capacità di essere liberi. Quanto sei capace di essere libero? Quanto lo vuoi davvero? O sono solo parole che si fanno durante il podcast, durante una conferenza, durante un seminario, durante un incontro, poi si va a casa e tutto ricomincia esattamente come prima? E quindi non andiamo da nessuna parte, anzi, crediamo di fare chissà che, di essere in una grande via spirituale, di grande conoscenza, eccetera, eccetera, e poi non facciamo altro che imbottire la mente di sedativi, e non cambiamo di una virgola, e non ci esponiamo minimamente. Essere liberi, conquistarsi la libertà vuol dire esporsi, vuol dire mettersi in discussione, vuol dire negare, e questo è impegnativo. Ecco perché se ne soffre, ma in realtà non è una sofferenza reale, è una sofferenza legata a quelle false identificazioni, sono loro a soffrire, mentre il nostro sé reale non vede l'ora. Quindi noi dobbiamo anche lasciar soffrire, lasciar morire quei falsi ego, quelle false identità che certamente soffriranno, ma non siamo noi. Ok? E va bene, e anche questa domanda l'abbiamo un po' considerata. Ah, ecco, un'altra domanda. Vediamo un po', eh? Allora, una mia amica dice: ricevo senza averla richiesta un'altra email catena dagli stessi che organizzarono la meditazione globale in occasione dell'eclisse. Potresti spenderci su due parole nel podcast? Ma guarda cara, sai benissimo che io penso che queste catene, questi fenomeni di massa siano delle gran stupidate, quindi la meditazione globale, il Vesak, mettersi lì coordinandosi, peggio ancora via internet, quindi attraverso i social, per meditare, per mandare pensieri d'amore, secondo me sono solenni stupidaggini, sono droghe. Non hanno niente a che vedere con la ricerca spirituale, con la comprensione, con la conoscenza, con la scoperta di se stessi, con la liberazione. Sono sottoprogrammi della Matrix, sono sciocchezze che peraltro purtroppo intercettano anche la buona volontà di certe persone che ingenuamente ci credono, ma guardate che quando un fenomeno diventa di massa, fa parte della massa, fa parte del trip, fa parte del film, addirittura queste meditazioni globali, mondiali, sono delle farse, certo uno può dire, ma tanto male non fa, e invece no, male fa, perché comunque male, poi a noi non ce ne frega niente, però, tra virgolette, male non fa, allora lo facciamo tutti e via, tutti i pecoroni a fare le om e a mandare pensieri positivi con il sorrisino ebete sulla faccia. No, queste sono stupidaggini, New Age, che peraltro voglio dire, dal punto di vista energetico rappresentano delle grandissime dispersioni. Non è vero che si concentra pensiero, che si cambia il mondo si cambia rinnovando se stessi, dentro di sé, assumendosi la responsabilità di un cammino autentico, impegnativo, individuale, profondo, che è sforzo di rinnovamento, di cambiamento, nei piccoli gesti quotidiani della vita ordinaria, non facendo queste messe globali. È come andare a messa la domenica, ma sì, tutti a messa la domenica, dai, Tana libera tutti, ma di cosa stiamo parlando? Sono delle finzioni, anziché essere religiose sono New Age, scusate, ma di cosa stiamo parlando? Dispersioni energetiche che vanno poi a nutrire le solite egregore, le solite forme pensiero collettive, le solite entità astrali, appunto, per tornare al discorso dell'astrale, che si ingrassano della nostra attenzione, della nostra energia psichica, certamente non per l'evoluzione dell'umanità. Quindi queste sono veramente cose che lasciano assolutamente il tempo che trovano, fenomeni di moda che ti fanno sentire tranquillo, quando invece tu non devi proprio star tranquillo e ti devi impegnare giorno dopo giorno con delle scelte molto concrete, piccole cose. Raccogli un pezzo di carta per terra, semmai, piuttosto che star lì a fare. Parla con magari il tuo amico con cui hai litigato, metti da parte l'orgoglio, fai quella telefonata, comportati correttamente in ufficio e nell'ambiente di lavoro, senza dover pensare a dover fare le scarpe alta l'uno, alta l'altro. Quando tocchi un'auto, mettigli il biglietto con il tuo numero di telefono e responsabilmente assumiti, no? La responsabilità che magari hai parcheggiato toccando un'altra macchina, lasciagli il biglietto. Quelle sono le cose che cambiano, non le meditazioni collettive, bello, comodo, tranquillo, sul divano. Ma ragazzi, diamoci una svegliata, ok? Bene, io vi ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo tra un mese con il podcast, ma vi ricordo che questo sabato e domenica sarò a Scandicci. Vi ricordo il podcast settimanale del martedì, dove potete anche rivolgermi delle domande e approfondiamo molto di più, anche dal punto di vista tecnico, tutta una serie di argomenti e di discipline, e quindi accademiaacos.it per conoscere tutte le varie iniziative. Va bene? Vi ringrazio, ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti. Ciao!